La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Introdotta dalle musiche di Johann Sebastian Bach, dai titoli di testa del film a cartone, con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni Paola Pitagora. Ben arrivata, grazie.
Buongiorno, eccomi qua.
Buongiorno. Allora, ovviamente abbiamo scelto una musica del film a cartone perché è il paradiso di Accattone, il recital, sì. Lo spettacolo, il reading, sì. Come dicono quelli bravi.
È un reading, sì. Sì, una lettura.
Tratto dal libro Accattone di Pierpaolo Pasolini.
Sì, sì.
E tra l'altro il mio particolare piacere di parlare di questa circostanza è perché ci si avvicina inesorabilmente alla fine del mese, quando ricorreranno i 50 anni dalla scomparsa di Pierpaolo Pasolini. Non credo che sia un caso questa coincidenza, o no?
No, non è un caso, siamo qua. È iniziato alla rassegna di Radicondoli, proposto dal suo direttore artistico Massimo Luconi, l'ho già fatto, insomma sono felice di farlo qui al Teatro Vascello, che è un teatro bellissimo, gestito alla grande da Manuela Kusser, ma c'è una programmazione di alto livello, sono molto contenta di stare qua stasera.
Tra l'altro, insomma, la bellezza del Teatro Vascello sta anche nel fatto che ho provato in tutte le posizioni, da seduti si vede bene dappertutto, è veramente, sembra una bomboniera, insomma, sembra fatto apposta per raccogliere raccogliere molto il pubblico presente, insomma è una scelta particolarmente azzeccata, sarà veramente un doppio piacere lo spettacolo di questa sera.
E
sì. Ovviamente parliamo di Pasolini, parliamo di Accattone, ma parliamo anche di Roma di 70 anni fa, insomma.
Certo.
Lei che appunto Roma la conosce bene, e conosce bene anche la Roma degli anni 60, insomma lei muove i primi passi già a inizio degli anni 60, non proprio nel periodo di Accattone, però insomma l'humus era lo stesso, diciamo, il terreno culturale era lo stesso. Mi permetto di chiederle che cosa è rimasto di quella Roma, che cosa lei tuttora percepisce della Roma descritta da Pasolini, che era ovviamente un contrasto tra la Roma della Dolce Vita appena raccontata da Fellini e quella appunto delle periferie.
Appunto, come giustamente dice lei, la Roma della Dolce Vita era una Roma e anche un'Italia in pieno slancio culturale e sociale, mentre Pasolini andava nelle periferie che all'epoca erano baracche. E quindi questo paradiso di Accattone in realtà è un inferno, perché racconta gli ultimi mesi, siamo nell'estate autunno del 62, del 61, Pasolini aveva 39 anni e quindi voleva portare avanti quella che era la sua vera grande passione, il cinema. Lui era scrittore riconosciuto, sceneggiatore apprezzato. Però questa sceneggiatura di Accattone, queste baracche, quegli straccioni, non sollecitavano i produttori, che a un certo punto si tiravano indietro.
Lo stesso Fellini, se non ricordo male, inizialmente aveva dato disponibilità, poi ci ripensò.
Esatto, e quindi lui trascorre dei giorni micidiali, essendo un passionale, un emotivo, quindi tra dolore, rabbia, disperazione, ma anche gioia, perché poi continuava a scrivere, insomma è uno spaccato dell'anima di questo artista che incontra delle grosse difficoltà. Ora, chi non si ritrova in questo, non c'è bisogno di essere artisti per sapere che tutti abbiamo ricevuto nella vita dei grandi no, no? porte chiuse, sbarrate, e lui però lo descrive da grande scrittore, spietato verso se stesso continuamente, rabbioso e anche gioioso insieme. Insomma, è un bellissimo ritratto dell'anima coloratissima di questo artista.
Senta, lei ha lavorato praticamente con tutto il meglio diciamo degli spettacoli, insomma, sia cinematografici, a partire dall'esordio con Marco Bellocchio, insomma, ha lavorato, sì, parecchio in teatro. Ha avuto mai, sì, occasione diciamo, di frequentare Pierpaolo Pasolini?
No, non l'ho mai incontrato personalmente, no.
Le sarebbe servito forse ai fini di questo spettacolo? Che cosa mi dice?
No, devo dire, perché ho dei ricordi. Per esempio, l'ho sognato un paio di volte dopo che è morto, e sto leggendo il libro di Dacia Marini, Caro Pierpaolo, dove lei descrive il carattere, la salute anche precaria di quest'uomo, molto forte, ma anche con qualche problema, aveva un'ulcera allo stomaco, certo, per cui mi sento abbastanza di avere le informazioni giuste per entrare in questo suo diario, che è chiaro, esplicito, dolente. È bellissima questa lettura.
Poi, comunque, insomma, sicuramente anche aver respirato a pieni polmoni l'aria di quegli anni, anche se, diciamo, lei la sua carriera l'ha sviluppata qualche anno dopo, fondamentalmente.
Sì, io in quegli anni frequentavo un corso di recitazione, una scuola, ero sotto contratto con Franco Cristaudi, con la Vides, e avevo come maestro Alessandro Fersen, antropologo di origini ebraiche, che mi ha fatto scoprire un paio di cose sul teatro fondamentali nella mia formazione. Quindi per me Pasolini era quello scrittore, non sapevo quale cinema lui aveva dentro. È un cinema affabulante, che uno può aver amato o meno, però molto molto originale.
È sicuramente caratteristico, nel senso, c'è, cioè, qualche cosa di, diciamo, inconfondibile.
Assolutamente, assolutamente. E poi dopo Accattone, che aveva dei difetti, che poi lui ha corretto nel tempo, tutto il meglio del cinema era a sua disposizione: la Mangano, la Callas, scenografi, operatori, tutti volevano lavorare con Pasolini.
La Magnani,
mamma Roma.
Infatti, cioè, poi, e questa è la cosa bella, è che poi lui si è ritrovato quasi suo malgrado per certi versi, nonostante appunto le nevrosi provocate da questa sua, come dire, insicurezza generata dal poco seguito che riusciva a dare ai propri progetti. Poi alla fine, certo, invece, quasi come una specie di contrappasso positivo, si è ritrovato poi a trovarsi quasi la fila fuori di gente che voleva lavorare,
esatto,
con lui,
insomma, esatto.
Non ultimo il principe Totò, insomma, che tutto potevamo immaginare, forse, che meno che...
tutti che volevano lavorare con questo creativo folle, che si è rivelato un grande artista. Non lo sapevano prima, non si sapeva.
Sì, e poi soprattutto, ovviamente, se ne parlava spesso e volentieri, anzi volutamente, soprattutto dopo un po', quando i suoi romanzi avevano decollato, sì, in termini proprio di gossip, di notizie scandalistiche.
Questa è la cosa che più lo feriva. E c'è una bella, lui racconta una bella conversazione con Fellini, che a sua volta era ferito addirittura dal successo. Diceva che non bisogna mai avallare il personaggio che la stampa descrive. Un conto è la persona che evolve, il personaggio diventa quello schema triste, doloroso, che gli ha fatto molto male, lo ha fatto molto soffrire.
Che poi, tutto sommato, è il problema che tuttora abbiamo con i social, no? Che spesso e volentieri si parla di qualche cosa che è poco consistente, e senza ricordare invece quello che è la sostanza.
Esatto, e questo è un problema molto legato al successo. Quando una persona, un intellettuale, comincia ad avere un po' di successo, viene preso di mira e massacrato. Bisogna
soprattutto quando è un intellettuale scomodo, come è sempre stato Pasolini, insomma, la cosa più facile in certi casi era provare a denigrarlo per far sì che venisse, certo, screditata la sua opinione, il suo modo di pensare, certo, soprattutto nell'Italia, certo, tra virgolette democristiana di quegli anni, no?
Sì, ben pensante, insomma, sì. Schematica, ma adesso forse anche peggio, per cui lasciamo perdere.
Beh, infatti quando si diceva moriremo tutti democristiani, adesso sembra quasi un auspicio, come se fosse...
Appunto, che perlomeno quelli sapevano di politica, si sapevano destreggiare, lasciamo perdere.
Senta, io la voglio lasciare perché so che appunto siete a ridosso delle ultime prove prima della serata. Però è una domanda, io ho sempre avuto di lei l'impressione che dove metteva, era una specie di Remida, nel senso che lei ha fatto le canzoni dello Zecchino d'Oro e l'ha vinto, ha fatto la cantante ed è anche riuscita bene, ha lavorato con Morandi, ha fatto la commedia musicale con Mastroianni, Ciao Rudy, ancora se ne parla, ha fatto esordire Marco Bellocchio, insomma avete... Comunque, con Marco Bellocchio con i pugni in tasca, ha lavorato con Bolognini, con Pontecorvo, insomma... qual è il suo segreto, insomma? Qual è la sua formula magica?
Remida mi pare un po' eccessivo, perché no, ho avuto successi ma anche qualche problema, come tutti. Diciamo che è andata bene perché continua a lavorare dopo tanti anni e credo di avere un dono molto professionale, che è la memoria. Un attore può avere tutti gli acciacchi del mondo, ma se non ha la memoria non può stare sul palcoscenico, nemmeno leggendo. E questo è un regalo che mi ha fatto questa professione, che ho sempre molto amato. Mai avuto mariti sponsor, produttori, zero. Sì, e certo. Quindi si è andata bene, che forse c'era un po' di talento, ma coltivato anche però, con pazienza, sul palcoscenico. Per cui grazie, amo ancora molto questo mestiere.
Lo si sente anche dall'entusiasmo con il quale ne sta parlando...
Ebbene sì.
Bene, bene. Senta, io la tolgo dall'impaccio.
Va bene.
È stata molto disponibile, spero di incontrarla stasera dietro le quinte, insomma, sarò lì.
Guardi, ho un progetto che dopo lo spettacolo, siccome i camerini qui sono comodi ma piccolini, scenderò in platea ci faremo due rapide chiacchiere, per cui grazie.
Con grande piacere. Allora, in questi casi bisogna dire merda. Giusto?
No, shit.
Ah, ok, meglio ancora, siamo diventati internazionali.
Arrivederci.
Grazie Paola Pitagora, buona serata.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.